Mille Voci.
A voi tutti un cordiale saluto e buona settimana da Antonio Bolzani. La prima puntata di Mille Voci. Ebbene, in questa prima puntata settimanale parliamo di politica. La politica tra milizia e professionismo. Occorre remunerare gli onorevoli deputati? È una domanda, è un interrogativo che gireremo ai nostri ospiti. Il tema della remunerazione ai deputati politici ritorna, se vogliamo, a scadenze regolari anche in Svizzera, un paese oggi più che mai in bilico fra tradizione e cambiamento. Ebbene, nella puntata odierna di Mille Voci vogliamo rilanciare l'argomento della milizia o del professionismo nella politica svizzera, partendo da una recente pubblicazione stampata da Armando Dadò Editore e realizzata da Andrea Pilotti e da Oscar Mazzoleni. Il volume fornisce un'analisi approfondita del modo peculiare in cui in Svizzera si assumono le cariche politiche elettive. Buongiorno, Oscar Mazzoleni, direttore dell'Osservatorio della Vita Politica Regionale all'Università di Losanna. Buongiorno e benvenuto.
No.
Allora, Oscar Mazzoleni, a che punto siamo in Svizzera tra milizia e professionismo? I politici stanno andando, i deputati, verso il professionismo?
Il mandato politico, in effetti, è sotto un processo di trasformazione oggi in Svizzera. Una volta dominava la milizia politica, oggi si va verso una progressiva professionalizzazione del mandato e dei politici che vivono materialmente più che nel passato della politica stessa. Nel passato il Consiglio federale è diventato professionista, già parlando del Novecento, cioè dell'inizio del Novecento. I municipi oggi sono diventati, almeno 5-6 municipi delle principali città svizzere sono occupati da professionisti della politica che sono remunerati, che fanno questo a tempo pieno. I governi, lo sappiamo, cantonali, dagli anni 50-60 si è generalizzato, diciamo, la carica a tempo pieno, prima non lo era. E oggi abbiamo dall'altro lato i parlamenti cantonali, e la maggioranza dei municipi, i consigli comunali, che rimangono fondamentalmente delle cariche onorifiche, ossia che le persone che esercitano questo mandato non ricevono uno stipendio, e oggi quindi siamo un po' in bilico, siamo in una fase di transizione.
Quindi siamo in una fase di transizione, siamo in bilico. Ha parlato Oscar Mazzoleni di cariche onorifiche, ma è ancora un onore oggi fare il politico?
Questo è un tema, in effetti. In molti casi il prestigio delle cariche è messo in discussione. Se si guarda un'indagine recentemente svolta nel Canton Vaud e nel Canton Friburgo, circa 300 membri di municipi di piccoli comuni hanno dato le dimissioni negli ultimi 2 anni. E una delle ragioni, oltre al fatto della difficoltà di conciliare tempo di vita, tempo di lavoro e il mandato, è proprio questa difficoltà di vivere un mandato che ha meno prestigio di una volta nei confronti della popolazione, che una popolazione che ha aumentato le proprie aspettative verso le istituzioni, e dall'altro dei politici che fanno fatica ad assicurare queste aspettative.
Avvocato Fulvio Pelli, buongiorno, benvenuto qui nel nostro studio.
Buongiorno.
Lei è stato consigliere nazionale per diversi anni, membro del Gran Consiglio ticinese, per diversi anni anche presidente del Partito Liberale Radicale ticinese e svizzero, però ha sempre fatto l'avvocato oltre che il politico.
Sì, io non ho mai abbandonato la mia professione, non ho mai accettato l'ipotesi di diventare un professionista, perché ho sempre saputo che la politica è un provvisorio, anche se il mio provvisorio è durato a lungo, e quindi ho sempre voluto mantenere un piede nella professione, sostanzialmente per 2 ragioni. Primo, perché in caso di bisogno la mia professione mi avrebbe salvato da un'espulsione dalla politica, e in secondo luogo perché comunque la professione ti avvicina alla popolazione. Cioè, come avvocato io sento un'infinità di problemi ogni settimana, e quindi vivo la società molto di più di quello che la si può vivere facendo un politico, per di più fuori dal luogo di residenza, come è successo a me per molti anni.
Lei ha conosciuto sicuramente anche diversi politici professionisti. Quali difetti ha riscontrato nel loro modo di fare politica?
Ma diciamo che i politici svizzeri sono comunque dei politici abbastanza vicini ai bisogni della popolazione e abbastanza informati su quali sono questi bisogni, perché anche se sono professionisti o semiprofessionisti, la realtà la vivono da vicino. Poi tutte queste votazioni, questa continua partecipazione della società alla politica avvicina, costringe a essere vicini. Io però ho anche conosciuto tanti politici di altri paesi e questi sono un po' una casta, sono un po' un gruppo isolato dalla vita di tutti i giorni. Studiano da politico, poi fanno il politico tutta la vita, hanno retribuzioni dai partiti o dai parlamenti molto più importanti di quelle che ci sono in Svizzera e quindi, diciamo così, costituiscono un gruppo che tende a separarsi dalla vita di tutti i giorni della gente, quindi secondo me il nostro sistema è migliore. Naturalmente i tempi, la società, il mondo del lavoro sono cambiati, per cui fare il politico come l'ho fatto io, con una professione svolta almeno al 50% e l'altro 50% di politica, diventa un problema, perché uno stipendiato ha qualche difficoltà a gestire una situazione del genere.
Michele Foletti, buongiorno, municipale di Lugano e gran consigliere. Da tantissimi anni lei è politico attivo. Fulvio Pelli parlava di provvisorio. Per lei credo che non è più provvisoria la vita politica, è definitiva, fa quello di professione, o sbaglio?
No, ma comunque sei sempre provvisori, perché ogni 4 anni si è sottoposti al giudizio degli elettori, fortunatamente. Io devo ammettere che oggi mi occupo praticamente quasi solo di politica, perché l'impegno in municipio di Lugano, più un po' di Gran Consiglio, anche se ho una sola commissione, però l'impegno arriva a riempire una settimana.
Quanto si rischia di diventare però dei funzionari più che dei politici, impiegando il proprio tempo quasi al 100% alla politica, e di perdere di vista quella creatività che magari un politico deve avere, oltre che le idee, la fantasia? Michele Foletti, il fatto che lei oramai si è calato perfettamente nel ruolo di politico a tempo pieno, quasi.
Ma se non ci fosse più la fantasia, o comunque non avessi la consapevolezza di non più riuscire a portare delle soluzioni che non sono quelle dei funzionari, credo che smetterei. Ma io sposo in pieno ciò che diceva Fulvio Pelli prima, cioè noi abbiamo un sistema democratico che ci obbliga a essere a contatto con i nostri cittadini e la popolazione, e quindi non c'è questo rischio di diventare dei super burocrati o dei super funzionari.
Andrea Bersani, buongiorno anche a lei, avvocato. Buongiorno. Avvocato era, avvocato è ancora tuttora, Bellinzona, esercita ancora, nonostante il fatto che sia in municipio Bellinzona, e questa carica di municipale credo che la impieghi per parecchio tempo.
Sì, è vero, lo sono tuttora, ho uno studio a Bellinzona e una sede anche a Quinto, in Leventina, quindi a dimostrazione del fatto che non ho mai voluto, nemmeno io, come diceva Fulvio Pelli, prima abbandonare la professione di avvocato, sostanzialmente per le stesse ragioni che Fulvio Pelli spiegava prima. È comunque appunto anche un modo per poter avere un piede sempre nella realtà, e a un certo momentino uno non è che decide di fare politica e continuare a farla per il resto della sua, almeno nel mio caso non ho intenzione di fare politica per il resto della mia vita, quindi è anche giusto che a un certo momento, quando si decide di smettere, ci sia poi la professione che riprenda il posto che aveva prima.
A Bellinzona all'inizio di questo anno, di questo 2018, si è votato, però c'è stato un referendum. Voi avevate proposto un tarifario, giusto?
Ma diciamo che
per la carica di municipale.
A Bellinzona è una storia un po' strana, nel senso che è nata questa nuova città, la nuova Bellinzona, quindi tra le varie cose che bisogna pensare c'era anche quella della remunerazione, ma non perché lo dicevamo noi e non perché era una cosa che volevamo fare prima delle altre, ma perché la prima base legale che bisogna approvare nel nuovo comune è il regolamento, e nel regolamento, volenti o nolenti, ci sono anche gli emolumenti, insomma lo stipendio, chiamiamolo così, anche se il termine non è corretto, per i municipali. Abbiamo immaginato un sistema di semi professionista, quindi sicuramente un metatempo, diciamo che il sindaco è più di un metatempo, è circa un 70%, il vice sindaco è circa un 60%, i municipali un metatempo. Questa era un po' l'idea, il consiglio comunale ha poi voluto ancorare formalmente queste percentuali, e l'idea era quella appunto di compensare quello che è il mancato guadagno nella propria professione da un lato, dall'altra rimarcare quella che è la responsabilità che comunque ci si assume nell'amministrare questo comune. Poi bisogna anche dire le cose fino in fondo, evidentemente per qualcuno quella è stata l'occasione ghiotta anche per marciarci sopra, se mi permette l'espressione, perché qual tema migliore che non le paghe dei municipali per cominciare a marcare il terreno e a smarcarsi, è quello che è capitato evidentemente. Poi si è andati in votazione popolare, la popolazione ha sempre ragione, si sono rivisti verso il basso queste cifre.
Però per voi è uno smacco.
Ma non credo. Io penso sarebbe stato uno smacco, per esempio, se ci fosse stato un referendum e fosse stato vinto sulla trasformazione delle aziende municipalizzate in ente autonomo. Quello era un tema veramente importante. Alla fine, sa, il tema dei salari è un tema comunque di secondaria importanza, e lo smacco è relativo, nel senso che si prende atto che il quantum non è stato approvato in votazione popolare, e quindi si va avanti, insomma, non mi pare che nessuno abbia perso il sonno per questo.
Oscar Mazzoleni, si arriverà a una differenza netta tra quelle che sono le cariche legislative e che resteranno di milizia a quelle che invece diventeranno sempre più cariche e compiti esecutivi che verranno remunerati sia a livello comunale, sia a livello cantonale, sia ovviamente anche a livello federale, con il Consiglio federale?
Beh, io penso che quest'idea c'è in una parte politica in Svizzera, tuttavia non credo realistico pensare questo tipo di opzione, soprattutto nei comuni, l'abbiamo visto non solamente a Bellinzona ma anche a Lucerna, in altre località, quando i cittadini sono chiamati ad esprimere la propria opinione e la propria decisione in ambito referendario, spesso si mette da parte di coloro che difendono una visione di milizia più forte, questa idea di il politico deve darsi in termini di servizio alla comunità in modo gratuito, non remunerato, e questo messaggio tocca, diciamo, per alcuni anche aspetti che riguardano l'identità elvetica, il modo in cui il rapporto tra Stato e società, il modo in cui i politici si rapportano al cittadino. Abbiamo parlato di prossimità anche in questi minuti, è proprio questo il punto. Oggi in Svizzera, a livello comunale, c'è una posta in gioco, c'è una contesa politica che divide sinistra e destra, che divide forze d'opposizione e forze di governo, e il caso di Bellinzona è solo uno dei casi in cui appunto esce questa polarizzazione tra, da un lato, il bisogno di compensare la competenza, cioè quindi un sistema politico sempre più complesso che chiede competenze, impegno, energia ai politici, e dall'altro il bisogno in qualche modo di rispondere a questa prossimità che per alcuni, diciamo, spesso nella maggioranza dei cittadini è vista come in antitesi al riconoscimento materiale, alla remunerazione. Di conseguenza io credo che saremo ancora per lungo tempo in questa transizione dove colpo per colpo, caso per caso ci sarà una valutazione, ci sarà un confronto per sapere se quella carica sarà a tempo parziale, a tempo pieno, quanto saremo remunerata, e poi ovviamente anche il tema che ritorna ciclicamente del Parlamento federale. Il Parlamento federale è fatto essenzialmente oggi sempre di più di politici di professione, cioè che occupano il proprio tempo con la politica quasi a tempo pieno, ma che di fatto è una struttura ancora di milizia, e regolarmente il dibattito esce di sapere se bisogna professionalizzare o meno questo sistema, e questo divide anche qui le forze politiche.
Fulvio Pelli, facendo un passo indietro e pensando ai gettoni di presenza del parlamentare di milizia, di quello che fa il parlamentare ma non a tempo pieno, i gettoni sono ancora gettoni che possono stimolare una carriera politica? Sono ancora al passo con i tempi?
Ma non sono in grado di rispondere in modo completo. Penso che a livello comunale si tratta di andare alcune sere della settimana o del mese a passare alcune ore con gli altri, quindi una grossa indennità non può essere pensabile.
Però è vero che si perde tempo, tra virgolette, cioè del tempo che si investe.
Diciamo, si dedica il tempo alla collettività invece di dedicarlo ad andare a una partita di calcio o a fare il proprio piacere, quindi un certo riconoscimento per chi lo fa bisogna averlo.
È giusto.
D'altra parte probabilmente i politici si divertono anche a farlo, se no penso che non lo farebbero. quindi l'impegno è relativo, magari i problemi sono diventati più complessi, ma affrontare problemi complessi è anche interessanti. Il Gran Consiglio è una via di mezzo, perché non ci si sposta molto lontano dal proprio domicilio e si ricevono delle indennità relativamente modeste, non mi sembra che nessuno si arricchisca facendo il Gran Consigliere. Il Parlamento federale è un po' diverso, perché qui si tratta di stare a Berna per 13 settimane, almeno 4 giorni alla settimana, più commissioni varie, insomma l'impegno è almeno di un terzo delle proprie giornate, quindi è chiaro che lì l'indennizzo deve corrispondere perlomeno alla perdita di guadagno che uno ha non potendo fare il proprio mestiere.
Anche perché poi ci sono delle competenze che si mettono in gioco. Lo studio dei dossier, il fatto di prepararsi, sì, di arrivare pronti.
Diciamo che la politica è una delle poche professioni che non ha una formazione professionale. Siamo tutti dilettanti e impariamo bene o male a dipendenza di quanto impegno ci mettiamo. Poi chi sta a lungo impara tante cose, chi si impegna molto impara tante cose, dopo un po' diventa esperto. Però questa idea che non c'è la formazione professionale un pochettino deve preoccupare, perché chiunque può farlo pensa di essere già bravo dal primo giorno, in effetti è un apprendista. Io ho fatto molto silenzio nei primi anni di attività in Parlamento federale perché mi sentivo proprio un apprendista. E non ho preteso di risolvere tutti i problemi subito. E il Parlamento federale comunque indennizza abbastanza bene, perché ha un sistema di calcolo, certo non indennizza il 100% di un salario,
però il gettone di presenza, l'indennità è, diciamo, accettabile.
Guadagna come, perlomeno come un reddito medio, medio-basso di un cittadino normale. Ecco, quindi
per avere un termine
non, non muore di fame facendo il parlamentare. Il problema è cosa succede dopo. Se uno resta 4 anni, 5 anni, 10 anni parlamentare, perde molta professione se non la cura. E il problema si pone dopo. Io ho visto tanti colleghi diventare dei poveri dopo la loro attività professionale, perché non c'è la pensione, ci sono delle indennità che servono a compensare i costi di pensione per chi ce l'ha già, ma per chi non ce l'ha ha delle indennità che poi spende invece di utilizzare per garantirsi il suo futuro, come fa una parte importante della popolazione.
Michele Folletti pensa al dopo?
No, al momento non ci penso.
Però arriverà un giorno in cui ci sarà un dopo.
Ma ricomincerò a fare il consulente come facevo prima. Pur vero che oggi, anche con tutta la buona volontà, non si riesce, non c'è il tempo. Ma io credo che il problema maggiore non è tanto per i liberi professionisti. Come Fulvio Pelli diceva, ho continuato a fare l'avvocato, ho smesso di fare consigliere nazionale, ho continuato a fare l'avvocato. Il problema è se si vuole permettere anche persone dipendenti di accedere alle cariche, penso soprattutto quelle di municipale, ma oggi anche quelle di Gran Consigliere. Io avevo un collega in Gran Consiglio che faceva il postino e dopo un anno ha dovuto rinunciare, perché si mangiava tutte le vacanze e le metteva nell'attività parlamentare, perché non gli davano una riduzione del tempo di lavoro. Quindi anche questa è una riflessione che andrà fatta, e capire se vogliamo veramente permettere a qualsiasi cittadino di assumere praticamente la carica istituzionale.
Andrea Bersani, quanto c'è di divertimento nel fare politica?
Ma sicuramente molto.
Si diverte tanto lei?
Ma io molto. Mi sono divertito, mi diverto, e fin quando mi diverto evidentemente continuo a fare politica. E la politica non la si può fare se non c'è la passione, il divertimento, il piacere di farlo, perché altrimenti, come qualsiasi altra attività,
il diletto
cosa di, ma certo, però adesso al di là del divertimento e della passione che uno ci mette, evidentemente c'è anche l'impegno, c'è il fatto di investire comunque un certo numero di ore, non solo del proprio tempo libero ma anche ore della propria professione, ed è poi questo che pone alla fine il problema. Ma questo non c'entra nulla con la passione, che ci deve comunque sempre essere, perché, ripeto, uno fa quello che fa perché gli piace, evidentemente.
Certo. La politica tra milizia e professionismo, ne stiamo parlando oggi a Mille Voci. Secondo voi, e vi coinvolgo, secondo voi occorre remunerare gli onorevoli deputati, è giusto andare avanti con una politica, diciamo, prevalentemente di milizia, oppure dobbiamo così anche noi incamminarci verso un professionismo sempre più solido e sempre più marcato? Diteci la vostra opinione.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Tanto a tanti, come ho sentito un attimo fa, bisognerebbe che facessero il titolo volontario. Però in ogni caso io trovo che mettono del loro tempo, che poi lo facciano bene o facciano male, questo è un altro discorso, però usano il loro tempo di lavoro, spesso e volentieri, usano altri tipi di tempo di libertà e quindi è anche giusto che vengano remunerati. Magari non al 100%, si potrebbe fare anche come si fa con il militare, che danno l'80%, però è giusto che lo prendano. Saluti a tutti, Ringo.
Grazie dunque a Ringo per questo messaggio sul tema di oggi di Mille Voci, la politica tra milizia e professionismo, occorre remunerare gli onorevoli deputati, alla domanda che vi ho posto e che appunto vi do come spunto per la trasmissione odierna. C'è un altro messaggio, un'interessante riflessione di Leandro: io penso che il problema dei politici di milizia e la loro remunerazione sia di centrale importanza, però di difficile soluzione. Da una parte penso si debba evitare che i politici siano in costante campagna elettorale perché devono mantenere il loro lavoro, e d'altra parte se la retribuzione è poco attrattiva le persone migliori forse non si danno alla politica. Oscar Mazzoleni, come si situa tra questi due messaggi?
Beh, effettivamente è un rompicapo, questa questione si pone però diversamente a seconda del livello istituzionale. Se si guarda un consigliere di Stato che magari dispone già di un sistema che come dire, garantisce il pensionamento, cioè il dopo carica, se ci si pone invece dal punto di vista di un municipale le cose sono diverse, il gran consigliere è ancora diverso, cioè, ecco, non bisogna generalizzare, sicuramente oggi c'è una pressione soprattutto nei comuni che si stanno ingrandendo, per esempio dopo a forme aggregative, perché questi comuni diventano più compositi, più complessi, è più difficile da gestire e quindi c'è una pressione per rendere più, per accrescere il riconoscimento di chi occupa queste cariche. In altri casi il tema non si pone quasi, come ad esempio nei parlamenti, dove appunto ci sono dei gettoni molto puntuali che sicuramente, come è stato già detto, non permettono sicuramente di parlare di cariche professioniste. E nel contempo, ecco, a livello federale vediamo che c'è questo giano bifronte: da un lato l'istituzione non è professionista, dall'altro però molto spesso si tratta di politici professionisti che occupano queste cariche. Secondo me siamo appunto in una situazione dove si cerca di far quadrare il cerchio tra l'esigenza di mantenersi a contatto con la società, di essere politici di prossimità e nel contempo di avere in qualche modo un riconoscimento delle competenze sempre più necessarie per svolgere questo compito.
Ecco, in tutto questo come, diciamo così, come entra nel discorso il fatto che vi siano dei politici che rappresentano comunque dei gruppi di potere, delle lobby, dei politici che comunque hanno degli interessi perché ricevono magari dei contributi o dei mandati anche da chi vuole che siano lì per difendere certe idee, certe posizioni?
Ecco, questo è evidentemente il tema, l'altra faccia della milizia. Chi esercita una carica di milizia ha una professione accanto, molto spesso, ci sono anche molti pensionati, bisogna dire, però molto, molto spesso si tratta di persone che esercitano in parallelo una professione e che, soprattutto penso a livello federale, occupano anche posizioni all'interno di consigli di amministrazione, in altri gruppi di interesse, eccetera. E questo sicuramente è un elemento che, diciamo, è decisivo nel mantenimento dell'attuale assetto del sistema di milizia. Molto spesso chi critica, diciamo, la professionalizzazione dice un eccesso di professionalizzazione perché dice bisogna assolutamente mantenere questo sistema che permette questa fluida comunicazione tra il mondo degli interessi e il mondo parlamentare. Questa è un'espressione, come dire, vista come un'espressione del rapporto stretto tra società e istituzioni. Evidentemente poi questa società è divisa in interessi alle volte polarizzati e contrapposti che esercitano delle funzioni lobbistiche, eccetera, e quindi si apre un altro tema. Però è evidente che nella questione che divide milizia e professionismo c'è anche il tema dell'influenza dei gruppi di interesse.
Fulvio Pelli, i gruppi di interesse incidono molto, pesantemente, nella vita politica dei deputati, soprattutto parlamentari federali.
Ma la partecipazione a un gruppo di interesse per assunzione dopo essere stato eletto oppure per professione, come può essere il caso di un sindacalista, ha qualche controindicazione. Ha l'indicazione positiva nel senso che ci sono campi di competenza che, essendo un lobbista, si conoscono bene e questa conoscenza può controbilanciare parzialmente la mancanza di competenza iniziale di un politico. Dall'altra parte è chiaro che cerca di influenzare le decisioni e non sempre per convinzione propria ma per mandato esterno, quindi È un problema, però è un problema irrisolvibile, nel senso che anche se fossero parlamenti di professionisti ci sarebbe lo stesso problema, quindi non starei a preoccuparmi tanto. La vera ricetta contro questo lobbismo è la democrazia diretta, perché quando esce dal Parlamento poi una decisione ha sempre il beneficio del referendum, se è una decisione delicata, e quindi alla fine chi decide è libero e non è condizionato da questi interessi, li ascolta ma rimane libero. Questa è la vera ricetta svizzera contro l'effetto delle lobby. Però le lobby ci sono inevitabili, bisogna stare attenti, ogni parlamentare deve stare molto attento a cosa vuol fare, e di solito ci sono delle regole di astensione
o di buon
senso sarebbe saggio cercare di rispettare.
Michele Foletti, cosa ne pensa dei politici lobbisti, di quelli che hanno dei chiari interessi? Di gruppi di potere che fanno pressione su di loro.
Ma l'importante è che le cose siano chiare e trasparenti. Non so, sappiamo tutti che il mio collega di Gran Consiglio, dottor Denti, è presidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino. Evidentemente lui fa parte di, tra virgolette, una lobby, e in Parlamento siede in commissione sanitaria e fa un certo tipo di lavoro. Però in tutta trasparenza, e ognuno lo sa. Sono più difficoltose quelle situazioni dove non si sa che uno rappresenta un gruppo di potere o una lobby, non si sa se ha un mandato o meno da parte di qualcuno, no. Quindi secondo me, se le cose sono chiare e trasparenti, vanno bene, è anche giusto che il Parlamento possa sentire la posizione di chi, in base alla sua professione o alla sua attività, conosce bene quell'argomento. Perché non tutti in Parlamento sappiamo di tutto.
Chi fa cosa e per chi.
E poi non siamo capaci a fare tutto. Quindi dal punto di vista professionale di chi si occupa di qualcosa è sicuramente importante.
Andrea Bersani, lo si può dire il suo stipendio quando era sindaco di Giubiasco?
Sì, sì, lo si può dire.
Non è un segreto.
No, ho fatto dal 2000 al 2004... capo di Castelfinanze, non ero sindaco, e Giubiasco per 10.000 franchi l'anno. Dopo ho fatto il sindaco dal 2004 fino alla venuta aggregazione nel 2017 con uno stipendio di 16.000 franchi l'anno.
Giusto, sbagliato, poco, tanto, corretto per quello che doveva fare?
Ma diciamo che per la maggior parte degli anni che ho svolto quella funzione pagavo più imposte che non quanto ricevevo, come, quindi penso di avere un bilancio positivo, di non avermi nulla da rimproverare. Dopo, se fosse giusto o no è il discorso che si faceva prima, ma bisogna un po' vedere in che misura è giusto pretendere che lo si faccia a titolo gratuito, perché quello è praticamente un titolo gratuito, in che misura no. Ma ho anche detto un'altra cosa, se mi permette. Giubiasco era comunque un comune un po' più piccolo rispetto alla nuova Bellinzona, non c'erano le sfide che ci sono adesso. Paradossalmente devo anche dire, se faccio un bilancio di questi primi anni all'interno del nuovo comune, che anche per il fatto che ero organizzato in modo un po' diverso, e poi con gli anni si impara anche ad organizzarsi, ero paradossalmente quasi meno impegnato come sindaco di Giubiasco che non come vice sindaco della nuova Bellinzona.
Ecco, però poi si dice sempre, soprattutto nella vita comunale, ma anche poi a livello cantonale, che il politico di milizia, se è avvocato, se è architetto, se comunque fa una professione indipendente, trae comunque dei vantaggi, perché è conosciuto, perché magari la gente va da lui, perché comunque in ogni caso è dentro in un certo giro.
Ma questo è vero, io non l'ho mai negato, quindi diciamo che era anche uno degli argomenti per cui ai tempi di Giubiasco, quando si discuteva di stipendi, ho sempre detto sì, è vero che magari direttamente si prendono pochi soldi, ma c'è comunque la possibilità di creare dei contatti, e questo indirettamente può sicuramente anche portare dei vantaggi, bisogna ammetterlo anche molto chiaramente. Poi è vero che è vero anche un'altra cosa, quando l'impegno diventa o supera un certo limite si ha anche meno possibilità di esercitare all'esterno la propria professione, si continua ben inteso a farlo, ma si ha meno possibilità di farlo, e quindi in proporzione anche la possibilità di avere contatti cala. Poi c'è tutta la serie di mandati che non si possono, non si devono prendere perché entrano in conflitto di interesse con la propria professione, e sono mandati ai quali evidentemente se uno non fa politica non rinuncia, insomma.
L'avvocato Fulvio Pelli avrebbe lavorato di più o di meno se non avesse fatto un solo giorno in politica?
No, avrei lavorato sicuramente di più nella mia professione e avrei guadagnato anche sicuramente molto di più di quello che ho fatto durante l'attività politica, però uno fa politica perché gli piace, quindi non ho nessun tipo di rimprovero a questa situazione. Io ho una professione che permette di far politica. Certo. A certe condizioni. È chiaro che quando io ho cumulato la carica di parlamentare federale con quella di presidente di un partito nazionale, ho dovuto assumere un avvocato per supplirmi nel mio ufficio, quindi tutto quello che ho preso in più come indennizzo da presidente del partito l'ho speso almeno
per pagare,
l'ho speso per pagare un'altra persona, e l'ho pagata anche di più di quello che guadagnavo. Quindi
la stessa, diciamo, cosa che è capitata a me effettivamente con lo studio, perché si può essere meno presenti, poi bisogna aumentare la percentuale di chi ci lavora, insomma.
Ecco, l'avvocato che fa politica non, di solito non
è un privilegio,
invece sui medici si dice spesso, Andrea Bersani, ma il medico è meglio che non faccia politica perché almeno è a contatto diretto, soprattutto sempre con il paziente, ha il tempo per il paziente.
Ma questo non lo so, bisognerebbe chiederlo ai pazienti, ai medici. Io personalmente non ho nessun tipo di pregiudizio verso nessun tipo di professione. Credo che nel nostro sistema ognuno debba avere diritto di fare politica se desidera farlo, e deve poter essere messo in condizione di farlo. Poi.
Ecco, però non tutti Michele Foletti sono messi in condizione di far politica, perché alla fine si rischia di avere una certa casta che può permettersi di far politica, una certa elite, una ristretta cerchia di persone.
Questo è assolutamente vero. Io ho visto colleghi di Gran Consiglio che dopo un anno hanno dovuto smettere perché non riuscivano a conciliare la loro professione con gli impegni parlamentari. A maggior ragione, soprattutto se si è municipale di una città dove l'impegno, come da noi sulla carta, siamo al 50%, ma poi in realtà con tutti annessi e connessi supera abbondantemente questo 50%. E quindi non tutti possono farla, sia persone che sono indipendenti, sia persone che sono dipendenti.
E quindi alla fine, Oscar Mazzoleni, non è proprio per tutti uguale. Le condizioni di partenza possono variare tanto, parecchio.
Beh certo, prima si parlava di altri paesi che hanno quasi attorno a noi tutte le democrazie europee hanno un sistema di professionismo parlamentare, cioè i parlamentari nazionali in pratica hanno uno stipendio a tempo pieno. Questo perché il sistema è diverso, perché ha una struttura a tempo pieno anche di attività legislativa, ma è anche perché in questi paesi, per una serie di circostanze, la forza di determinati partiti, si è ritenuto che il professionismo favorisse l'emergere di politici anche in settori professionali che prima erano esclusi. In sostanza nell'Ottocento e nell'inizio del Novecento i parlamenti erano sostanzialmente abitati da avvocati, e in questi paesi invece è cresciuto, introducendo il sistema professionista, è cresciuta la parte di coloro che invece esercono le attività stipendiate, che quindi hanno la possibilità appunto di lasciare il proprio posto di lavoro avendo una garanzia di stipendio parlamentare, poi con tutti gli annessi, evidentemente tutto il sistema pensionistico annesso, è evidente che è diverso da quello svizzero, che invece ha mantenuto la centralità del sistema di milizia e quindi ha favorito anche la presenza delle professioni liberali, compresa gli avvocati. E questo evidentemente ha i pro e contro, come si è discusso prima, cioè la creazione della casta o meno della casta, o il tema della casta è legato anche paradossalmente a questo tipo di trasformazioni.
Il tema della casta è importante. Nicola Colotti, cosa arriva dal pubblico? Quali spunti, quali opinioni?
Allora, innanzitutto tutti premettono dicendo che il tema è interessante e che non è di facile soluzione. Quindi ai politici le ardue sentenze. Però c'è chi poi solleva questioni anche molto concrete, come Chiara, che dice: certo, se la cosa pubblica deve essere fonte di orgoglio, bisognerebbe poter consentire a tutti di accedere alla politica e ai posti di responsabilità politica, e dice testualmente: non soltanto alle classi o alcune classi della società che si possono permettere finanziariamente un impegno sempre più oneroso. Quindi mette in risalto un aspetto interessante, cioè chi può fare politica se non c'è una vera e propria remunerazione. Credo dunque che un'adeguata compensazione sia necessaria per garantire qualità e pluralità della politica nello Stato svizzero, dice Chiara. Poi c'è invece il messaggio, e c'era da aspettarselo, polemico dell'ascoltatore, e anche polemico, insomma, un po' così, di Luca, che dice: questo è un bel dilemma, penso che abbiamo già abbastanza militi politici, scritto tra virgolette, che fanno ciò che farebbe un politico professionista, cioè portare via un sacco di soldi ai cittadini promettendo loro ciò che non sempre possono o vogliono fare. Poi dice: spero di non ferire nessun politico, e però si complimenta per il tema della trasmissione. Vi lancio poi un altro spunto, a parte un ascoltatore che dice: cosa ne pensate dell'eventuale buona uscita a Pierre Modet, ma qui bisognerebbe aprire un capitolo a parte.
Tema a parte.
In realtà l'altro spunto interessante potrebbe essere: che cosa invece ne pensano i nostri politici della pubblicazione della situazione finanziaria anno per anno dei politici, almeno a livello federale, cosa che poi viene fatta
di quanto uno ricava direttamente
dalla politica dalla o indirettamente politica. Cioè qual è la sua situazione finanziaria,
maggiore trasparenza, quindi, cioè,
è una domanda, ovviamente.
Temi interessanti, tutti molto succosi e ricchi di contenuto. Ci sentiamo tra una brano musicale.
0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955, parola chiave Rete 1.
I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell, could've walked away, but you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. Change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't want to steal your covers. I just want to take your time. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you, baby. And I ain't gotta call you mine. I don't have to take your heart. I just wanna take your time.
Tra i messaggi che prima ci ha letto Nicola Colotti sulla politica tra milizia e professionismo, Michele Foletti spiccava quello della maggior trasparenza. Lei ha una tabella sott'occhio con alcuni stipendi di alcuni municipali, giusto, di alcuni municipi, sì, di importanti, sì, sì, città svizzere. Vogliamo dare qualche cifra?
Ma vedo Bien, che è una città di, ai tempi qui quando è stata fatta la tabella, aveva 55.000 abitanti, quindi più o meno le dimensioni di Lugano, avevano 60 consiglieri comunali. Il sindaco prendeva 262.000 franchi e il municipale 238.000 franchi.
A Bien.
Tempo pieno.
Tempo pieno. Basilea, il sindaco andava dai 294 ai 327.000 franchi e i consiglieri e i municipali anche loro dentro in questa forchetta.
E Fulvio Pelli, io immagino la gente a casa che dice: ah, però, che stipendi.
Sì, è chiaro che per la percezione dell'opinione pubblica stipendi di queste municipali sono alti. Naturalmente vanno messi in relazione agli stipendi della città di Zurigo, della città di Bienne, quali siano, io non lo so, ma probabilmente se guardiamo la retribuzione media nella città di Zurigo è più alta di quella di Lugano. Cioè,
sì.
Io direi che sugli stipendi dei professionisti a tempo pieno è un po' difficile entrare in materia, perché dipende, poi fanno una giornata lavorativa 7 per 7 giorni, cioè la sabato, la domenica, le sere, cioè fanno un lavoro da probabilmente 80 ore alla settimana, doppio degli altri, cioè il paragone è difficile, ma è più delicato con i parlamentari, perché lì è lì che la milizia deve giocare. Uno che dirige, gestisce la città di Zurigo, è chiaro che di lavoro non gli manca.
Penso proprio di no. Ecco, Oscar Mazzoleni, d'accordo pagare i politici, d'accordo il professionismo, può dire qualcuno, ma quanto dare? Quanto è giusto? Quale stipendio scegliere?
Appunto, è proprio lì la questione. È da lì che si apre molto spesso la diatriba politica, perché le forze politiche all'interno delle istituzioni, poi magari in arena referendaria, si confrontano appunto sul franco piuttosto sulla cifra, perché è difficilissimo sapere qual è la cifra legittima a priori. Le nostre aspettative anche come cittadini, come anche diciamo osservatori della politica, sono come dire influenzate da tanti fattori, anche da un certo modo di intendere la politica, poi magari da notizie, da scandali politici che come dire ciclicamente tornano a ribalta e che quindi in qualche modo focalizzano l'attenzione sul rapporto tra soldi e politica. Secondo me come dire è proprio lì la questione. Siamo in un'epoca di forte tensione tra politica e antipolitica, tra diciamo una politica che si vuole onesta e di gestione onesta della cosa pubblica, e dall'altro la politica vista come come dire un modo di fare i propri interessi, una politica autoreferenziale che vediamo nel contesto anche svizzero europeo, e quindi è difficile arrivare a una quadratura del cerchio, trovare, mettersi tutti d'accordo sulla giusta remunerazione del singolo municipale, non sapendo magari oggettivamente qual è il compito reale e pratico di questo municipale.
Ecco, però al di là della remunerazione, Oscar Mazzoleni, lo si diceva prima in apertura di trasmissione, dopo tutto non c'è una scuola per diventare politici, quindi si arriva a essere politico senza nessuna formazione, non bisogna fare degli esami, un percorso di studi superiori, universitario, il Politecnico, nulla.
Sì, però nel contempo
è immaginabile una scuola per diventare politici?
Sì, la domanda, una volta ce l'avevano i partiti.
Una formazione.
I partiti avevano una scuola di partito, informale o formale, avevano come dire un cursus honorum, il politico iniziava al consiglio comunale, poi faceva l'attività in un piccolo municipio, poi via via, e aveva il tempo di imparare diciamo l'arte della politica. Oggi tutto va più rapidamente e la questione fondamentale oggi è che le competenze nell'esercizio di molte cariche sono completamente diverse del passato. Oggi in termini di capacità gestionale, manageriali, legali, eccetera, insomma c'è una molteplicità di saperi che bisogna poter diciamo padroneggiare, e bisognerebbe allora immaginare una scuola che è multidisciplinare, ma ripeto, è spesso è un problema dei partiti quella di riuscire in qualche modo a formare, contribuire a formare diciamo i politici di domani, e qui vediamo anche in tutto questo discorso un po' le difficoltà dei politici, dei partiti politici di oggi, in qualche modo di reclutare, di promuovere i politici affinché possano svolgere all'interno delle istituzioni questi compiti, appunto rispondendo alle aspettative.
Con cognizione di causa, con competenze e conoscenze, certo. Fulvio Pelli, lei che il Partito Liberale Radicale l'ha diretto sia a livello ticinese sia a livello federale, la scuola per politici c'era nel PLR svizzero?
Ma mi fa piacere che Mazzoleni riconosce che qualche qualità i partiti ce l'avevano e ce le hanno tuttora, perché è vero che una volta era la scuola. Io ho fatto prima il consigliere comunale, poi ho fatto il gran consigliere, poi ho fatto il parlamentare. Con questo sono arrivato un po' anziano al Parlamento.
Poteva
rispetto
fare
ad altri
consigliere
che
federale.
Sono entrati a 20 anni o 21 anni, come è successo con il mio collega presidente dell'UDC. Sì, questa scuola mi ha insegnato molte cose, in particolare mi ha insegnato quali errori non bisogna commettere, perché i livelli di politica si assomigliano, i problemi sono completamente diversi, ma i sistemi di funzionamento si assomigliano. Quindi nel piccolo si impara a non fare gli errori che non bisogna fare poi nel grande. E molte delle polemiche che conosciamo intorno ai politici nascono da errori anche stupidi, anche di incompetenza, di mancanza di previsione, e quindi forse un po' di scuola da questo punto
di vista
ci vorrebbe.
Nicola?
Due battute finali da messaggi che sono arrivati. A parte che mentre parlavate di scuole pensavo alla famosa scuola delle frattocchie in Italia del Partito Comunista, che era la vera scuola, no, dei politici. O in Italia c'è l'ENA, no, e i vari istituti per... e quindi la profondizzazione della cultura dei politici la si può ottenere in vari modi. Però c'è chi, come Carla, dice non è da tutti fare politica. Io ho sempre sentito, me l'hanno chiesto di impegnarmi, ma dice io non mi sono mai sentita all'altezza, no? L'ammissione è anche della difficoltà, certo, di essere poi impegnati politicamente. Mentre Marion dice, invece che discutere sulle remunerazioni o i guadagni che i politici possono trarre, secondo me, dice, bisognerebbe invece pubblicare quanti presenziano o non presenziano nelle varie istituzioni politiche, no? Quindi stilare poi gli elettori potrebbero farsi un'idea.
Che è anche spesso assente.
È molto divertente anche l'ultimo messaggio dell'ascoltatore che dice: perché in politica la maggior parte sono avvocati, puntini puntini, sono più intelligenti, ma la questione è che non mette il punto di domanda.
Sono più intelligenti gli avvocati?
No, gli avvocati non sono più intelligenti, ma sono quelli che hanno una formazione professionale più vicina alla politica.
Alla politica. Andrea Bersani?
Sì, sono d'accordo con entrambe le affermazioni, sia che non sono più intelligenti, sia che hanno una formazione professionale più vicina alla politica. Mi piace l'idea di guardare, perché in fondo anche il politico quando viene eletto firma anche una specie di contratto con l'elettorato, anche l'idea di capire quanto poi uno è presente, ma questo è un problema che riguarda soprattutto i legislativi, dove vediamo che ogni tanto ci sono delle forme di assenteismo, effettivamente.
Però forse
ma sono pubblicate?
Sì,
ci sono. Oggi sono pubblicate.
Sono
però anche queste sono statistiche, e le statistiche sono pericolose. Io come presidente del partito e anche Christoph Blocher come numero uno dell'UDC eravamo tra i più assenti, perché contemporaneamente allo svolgimento dei lavori parlamentari ci toccava andare di là, di qua, di su, incontrare, fare. Allora sceglievamo quali votazioni mancare, quali votazioni
inevitabilmente
non mancare. E io ho mancato un'infinità di votazioni fatte all'unanimità.
Velocissimamente in chiusura, Michele Folletti è migliorato molto con i suoi anni in politica.
Assolutamente.
Tantissimo.
Sì.
Tantissimo.
Spero proprio anche. Sarebbe veramente tragico se dopo 20 anni di politica non fossi migliorato. Però io credo che la politica oltretutto insegna molto. Insegna molto sia nei rapporti con le persone, ma ti permette anche di acquisire competenze che all'inizio non avevo. Ad esempio io adesso di legge più o meno qualcosina capisco.
E di conti anche.
E di conti anche. Ma sono tutte cose che ho imparato con l'impegno politico.
Si imparano a fare errori, Andrea Bersani, 10 secondi.
Si devono fare errori per imparare, perché nessuno è perfetto. Io penso che alla fine però la formazione empirica sia quella che effettivamente...
Sul campo.
Sì, è quella più efficace.
Grazie mille a Oscar Mazzoleni, a Fulvio Pelli, Andrea Bersani e Michele Folletti. Tra l'altro Oscar Mazzoleni, ne riparlerete di questo tema mercoledì sera, giusto, a Bellinzona, alle 18:15 all'auditorium della Banca dello Stato?
Esatto.
Perfetto, ci sarà una serata proprio sulla politica tra milizia e professionismo. Occorre remunerare gli onorevoli deputati? Bene, quindi se ne riparlerà mercoledì sera alle 18.15 a Bellinzona. Domani a Mille Voci invece parleremo dell'aumento degli utenti dei trasporti pubblici. Ebbene sì, sono in aumento. A domani, buona giornata e buon ascolto sulla Rete 1.